E allora, come dicevamo, parliamo di cinema oggi, a voi che sapete, lo facciamo perché è un cinema in qualche modo musicale, si parla ovviamente anche in questo caso di musica, perché lo abbiamo detto, Castellinaria, la 34esima edizione, il Festival del Cinema Giovane, apre il 13 novembre alle ore 20 con la proiezione di Le cose che restano di Giorgio Verdelli, un film dedicato alla musica, alla persona di Ezio Bosso, e per parlare di questo film abbiamo niente meno che proprio il regista Giorgio Verdelli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
E insieme a lui abbiamo quello che potremmo chiamare l'erede spirituale, vediamo se ce lo conferma, Tommaso Bosso, nipote del grande compositore. Buongiorno e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Giorgio. Ma spirituale non lo so, legale sì.
Beh, meglio che niente. Allora, io partirei da Giorgio Verdelli, se siete tutti d'accordo, perché vorrei che lui ci raccontasse come è nata l'idea di, come dire, produrre, registrare, fare questo film e perché proprio su Ezio Bosso.
Allora, per essere onesto, sì, come Ezio Bosso era una persona molto onesta, dirò la verità e dirò che l'idea non è mia ma è di Nicola Giuliano, che è il produttore di questo film, coproduttore di questo film insieme appunto a me, insomma insieme alla mia società, perché lui aveva collaborato con Ezio Bosso per un film molto bello di Gabriele Salvatores che si chiama Il ragazzo invisibile.
Certo.
E aveva soprattutto il backstage, il girato della colonna sonora registrata da Ezio Bosso alla celebre, prestigiosa, agli studi di Abbey Road, con la London Symphony Orchestra e con Gabriele Salvatores, cioè un girato proprio di Salvatores. Quindi questa era una bella partenza. Lui mi ha chiamato un giorno mentre io in realtà stavo preparando un altro progetto e mi ha detto: guarda, c'è questa cosa, te la senti? Ho detto: aspetta un attimo, fammi capire bene, perché insomma, come dire, è una cosa gravosa, anche perché io conoscevo Ezio Bosso, ma una parte del suo lavoro,
certo,
altre cose le ho apprese strada facendo, appunto confrontandomi con Tommaso e con molti altri suoi collaboratori che hanno collaborato attivamente. Quindi diciamo ci siamo incontrati, rincontrati e poi abbiamo deciso di farlo. E in realtà da quando abbiamo deciso a quando l'abbiamo fatto, Tommaso, correggimi se mi sbaglio, ma credo che alla fine non ci abbiamo messo più di 4-5 mesi.
No, no, è stata una produzione lampo, oserei dire, perché noi ci siamo trovati per la prima volta fisicamente nel periodo zona rossa, gialla, arancione, credo a marzo, sì, se non ricordo. Abbiamo iniziato a parlare a dicembre, ma poi che abbiamo veramente messo la testa e le mani è stato da marzo, quindi se calcolate che poi, sì, abbiamo chiuso ad agosto, a luglio, agosto, è stata veramente una produzione lampo.
Sì.
Dunque, sì, siccome questa è una prima proiezione sul nostro territorio, una prima Svizzera in vero senso della parola, sì, chiedo ancora a Giorgio Verdelli, poi coinvolgeremo anche Tommaso Bosso, di raccontarci di che tipo di film si tratta. È un docufilm, diciamolo subito.
Sì, io posso essere sincero,
sì,
cercherò anche qui da sé. Secondo me, non solo secondo me, voglio dire secondo anche autorevoli critici di cinema come per esempio Alberto Barbera, è più che altro un film documentario, che è diverso.
Certo.
Nel senso che c'è ovviamente una parte documentaristica che è importante, ma c'è anche una parte filmica che è altrettanto importante, e le due cose più o meno, questo è sempre stato un po' il mio stile, il mio modo di raccontare le cose, e ancor più in questo caso le due cose camminano insieme, perché a un certo punto durante la realizzazione, all'inizio della realizzazione, noi avevamo ovviamente l'idea di utilizzare un narratore, come si usa sempre in queste produzioni, un narratore anche prestigioso. Abbiamo fatto vari nomi che non farò per riservatezza,
certo,
ma comunque c'erano varie idee. A un certo punto io mi sono reso conto che la narrazione di Ezio era molto più potente e ho fatto una prova, ho chiamato Nicola e ho detto: sei d'accordo? E gli ho mandato i primi 15 minuti di montaggio e lui ha detto: sono d'accordo. Poi li ho mandati anche a Tommaso e siamo stati tutti d'accordo. Naturalmente però fare questo è da una parte una cosa che rende più emozionante perché è direttamente l'artista, il musicista che si racconta. Dall'altra parte però ti espone, diciamolo pure, a dei rischi, dice. Cioè nel senso che tu devi fare delle cose che stanno precisamente dentro la narrazione dell'artista o dei vari interventi. Non puoi dire, e allora poi nel 1900, nel 2000, non c'è scambio.
E non c'è gioco, certo.
Temporale. Non c'è gioco, bravo, bravo, non c'è gioco. Però è più bello, è sicuramente più emozionante. E quindi è stato un doppio salto mortale. Poi, come dire, le critiche dicono che ci siamo riusciti, anche il pubblico, per la verità.
E allora,
però, insomma, sarà a voi poi decidere.
No, intanto iniziamo subito a tirare in ballo un critico, che è Tommaso Bosso, e so che è parte in causa nel progetto, però visto che lo abbiamo qui a nostra disposizione, chiediamo subito a lui se il film gli è piaciuto e che cosa ne pensa di questa operazione.
Allora, chiedermi se mi è piaciuto è un po'... non sono la persona adatta, perché non sono uno spettatore, ma sono anche... ho anche il ruolo di produttore associato nelle firme, quindi sarei di parte. Quindi se tirerà col mio mulino, oltre che quello di Giorgio, dire sì, mi è piaciuto molto ed è esattamente quello che vedevo quando mi è stato anche a me proposto, perché anche a me Nicola è venuto la prima volta... a credo ottobre, novembre, propormi. La prima risposta è stata assolutamente no, e poi riflettendoci bene anche con la mia famiglia ma anche con altri, aveva un senso raccontare oggi la storia di Ezio,
certo,
perché oltre a una bellissima storia secondo me da raccontare, perché è una storia di riscatto sociale, una storia di conquista, è una storia di fame, è una storia anche se di vittoria in un certo senso, per quanto poi si concluda violentemente per noi nel 14 maggio 2020, e per me è una sorta di conclusione di un percorso, la pubblicazione di questo documentario. Allo stesso punto di vista è un punto di inizio, perché Ezio comunque continua a vive nel documentario di Giorgio, ma vive anche in noi che ne stiamo parlando oggi, e vive nei musicisti, studenti o ascoltatori che prendono la sua musica e la fanno loro.
Allora, abbiamo parlato di musica, direi che è arrivato il momento di ascoltare almeno un breve estratto della musica di Ezio Bosso.
Thank you.
dal film Rosso come il cielo, l'Allegretto della Mosca Ceca. Questa è l'Orchestra Sinfonica Nazionale Ceca, diretta appunto da Ezio Bosso. Giorgio Verdelli, parlavamo di ispirazione. Sì. È interessante perché la parola ispirazione ritorna spesso ed è un elemento che forse è ciò che ha catturato l'attenzione e la voglia anche di partecipare di un cast enorme di testimonianze. Come è stato, quanto è stato facile coinvolgere nomi come quello di Gabriele Salvatores o anche di Michele Dall'Ongaro, perché noi non lo conosciamo bene, insomma, quanto è stato facile o difficile coinvolgerli?
Guarda, in alcuni casi è stato molto facile, in altri più difficile, come tutte le cose. Onestamente Salvatores è stato carinissimo, anzi lo dico, è stato, io lo conoscevo, ma così, non, tra l'altro sapevo che lui aveva visto il mio film su Pino Daniele e ne aveva parlato anche molto bene. Allora ho detto a Nicola, che ci ha lavorato, ho detto: senti, mi metti in contatto, perché per me la partenza era Salvatores, come certo. Poi è stato nel film. E allora ho chiamato Salvatores, sai, è sempre un premio Oscar, no? Voglio dire, quindi certo. Ho detto, gli ho mandato un messaggio, senta, come... e lui dopo 20 minuti mi ha chiamato lui a me.
Ecco.
diciamo il difficile, detto francamente, come sa bene anche Tommaso, che ha collaborato, come dire, alla mappatura, no, delle cose, delle testimonianze, e fare collimare le testimonianze con le troupe, con i movimenti, perché intanto giravamo ancora in periodo Covid, non stretto, ma comunque ancora con delle limitazioni. Ma poi, sai, ovviamente non possiamo avere un tempo infinito con le troupe, quindi dovevamo cercare di mettere più giorni e più testimonianze tutte insieme. Allora Salvatores, che stava facendo un film, poi cose, anzi lo dico, la cosa molto carina è che lui ci ha prestato anche la location, perché lui voleva farlo a casa sua. Io ho detto: senti, ma vengo con una rete, che è una telecamera piuttosto importante, sì. Insomma, e lui ha detto: va bene, adesso ti trovo io, e ci ha dato la sede, lo dico, tanto è della Indiana Film, che è un'altra società di produzione. Allora io però mi sono preso la libertà di spostare dietro c'erano dietro delle locandine di film. Ho detto: non vanno bene, Ezio Bosso. Ho spostato delle locandine di film italiani che non vi dirò neanche sotto tortura.
Ecco.
E però le ho levate e ne ho messi degli altri. Vabbè, questa è una battuta. Però Dell'Ongaro, anche per la verità, è stato estremamente generoso, disponibile. Lo ha contattato Alessia Cappelletti, che anche lei ha collaborato come consulente, che è stata all'ufficio stampa di Ezio Bosso, che ha realizzato proprio questo libro che ci è servito anche come guida, che raccoglie molte delle interviste di Ezio, diciamo, degli ultimi 3-4 anni. E però il difficile è stato coordinare, perché, che ti posso dire, Paolo Fresu c'era solo un giorno ed era importante che ci fosse quel giorno, quell'altro solo lì. Silvio Orlando, idem. Allora Silvio Orlando, questa è bellissima, praticamente noi abbiamo delle foto che sono arrivate alla fine, quelle foto di Ezio con Silvio in Francia, che neanche Silvio sapeva di avere.
Ah, ecco.
Sì, perché lui a un certo punto mi dice: no, perché ho fatto una cosa in Francia. E dico: Silvio, ma è bello, però si devono avere le foto, perché tra l'altro, dico una cosa tecnica, il mio modo di montare, come hai visto, no, è molto automatico, come se il testimone, il personaggio parlasse direttamente alla gente, cioè non voglio fare sì che ci sia una frattura, non sì. Voglio la mia domanda, quindi io elimino le domande, faccio in modo, però per fare questo ho bisogno di una fluidità che qualche volta uso mettendo delle coperture o meno, quindi faccio un'intervista più lunga e poi monto. Però nel caso di Silvio Orlando, siccome Silvio ha un suo modo molto particolare di parlare, divertentissimo e bellissimo, lui sembra praticamente il cardinale Voiello quando parla, ma è il cardinale Voiello che in realtà è Silvio Orlando. Ho detto: Silvio, però non ti posso montare se non ho le foto. Lui: aspetta, ti faccio sapere. Naturalmente sono arrivate le foto, ma la settimana prima di finire, così come è arrivato il brano inedito che ci ha trovato Tommaso e che ha dato il titolo al film. E questa è una domanda che puoi fare a Tommaso: quanto tempo prima è arrivato quel film, quel brano?
E come è saltato fuori questo brano, Tommaso Bosso?
Guarda, allora, per rispondere alla domanda di Giorgio, lo sa meglio di me, è saltato fuori, credo, forse veramente pochissimi giorni prima della consegna ad Alberto Barbera. E tra l'altro poi appunto, proprio perché è arrivato l'ultimo, il libro si intitola The Things That Remain, il documentario si è intitolato Le cose che restano. È saltato fuori in maniera, come spesso capita, e lo dico onestamente, casuale, nel senso che ti arrivano altri materiali di Ezio che prima non avevi ancora o ricevuto, guardato, apri un hard disk, poi diciamocelo onestamente, lo dico, Ezio era una delle persone più disordinate di questo pianeta, sia sulle cose fisiche ma anche in quelle digitali, anzi forse di più, cerca, fai, salta all'occhio una cartella Things, la apro ed era la registrazione di quel brano. Brano che peraltro poi abbiamo anche pubblicato sui servizi digitali il 1 ottobre. È una storia semplice, una delle tante storie che veramente sembrano le leggende metropolitane, ma è vero, è veramente come andare in soffitta, aprire la cassa della nonna e trovi poi una cosa dentro.
E allora questo mi porta subito alla domanda successiva: quanto ancora di questo tesoro c'è da scoprire?
Allora, e questa è la domanda fantastica, perché sono in studio in questo momento per una serie di chicche che non svelo, ma che saranno molto, molto molto presto sui canali social di Ezio. Ma allora, il discorso è di musica scritta, ce n'è tantissima. Mm-hmm. Il punto è che è da registrare, ce n'è veramente tanta. Suonata da Ezio, io lo dico, l'ultima che ho è quella che dà titolo al documentario di Giorgio. Poi appunto magari sali in un'altra soffitta, apri un altro scatolone e salta fuori un intero disco. Però oggi lo dico onestamente, non ho altro. Lo dico.
Beh, questa è una bella rivelazione, però ci fa anche comunque sperare, perché di questi scatoloni immaginiamo dunque che ce ne siano molti altri in questa soffitta misteriosa.
Beh, diciamo che di soffitte ce ne sono tante, nel senso che Ezio, anche come viene raccontato nel documentario, ha vissuto un po' ovunque e ha lasciato un pezzettino di sé ovunque, e quindi piano piano di cose ne saltano fuori. E sono delle scoperte, lo dico onestamente, anche per me, nel senso che sono magari il primo a trovarle, ma anche per me sono delle prime volte.
Allora, noi ascoltiamo un altro po' di musica e poi continuiamo a discutere. Thank you. E stiamo sempre ascoltando musica scritta e diretta da Ezio Bosso. Questa era Illusions dal film Un amore. E ho scelto questa traccia perché aveva chiaramente dei marcati segni relativi all'ispirazione minimalista in qualche modo. E questo ci porta a parlare di musica. Questa è una trasmissione non di cinema, lo sanno bene i nostri ascoltatori. Si parla normalmente di musica, musicologia, anche di temi molto alti. E in effetti per questo dicevo che era interessante notare nel cast Michele Dall'Ongaro, ma insieme a lui, accanto a lui, Cecilia Gasdia, insomma, noto soprano ma attualmente direttore artistico della Arena di Verona. Poi abbiamo Rosanna Purchia, Stefano Trespidi, Paolo Fresu. Ecco, io a Tommaso Bosso vorrei chiedere questo relativamente alla sua musica. A un certo punto Ezio Bosso è entrato stabilmente nei grandi circuiti della musica classica. Che tipo di rapporto aveva, in parte esce nel film anche, ma che tipo di rapporto aveva con questo ambiente così, diciamo, chiuso?
Ma sai, aveva un rapporto, secondo me, ma lo dice anche il dottor Dall'Ongaro nel documentario, sì, di difficile accettazione da parte delle istituzioni, perché comunque parliamo di un musicista che ha avuto una carriera molto eterogenea e profondamente irrituale nell'ambito della classica, nel senso proprio accademico del termine. E questo comunque era la prima difficoltà. L'altra è il fatto che comunque il successo mediatico di Sanremo ha molto distratto certe persone dalle sue reali capacità e competenze musicali, e anche da direttore d'orchestra. È un compositore che ha avuto, come compositore ha anche poi interrotto la sua carriera, e questo comunque ha anche spostato l'attenzione sulla direzione d'orchestra, perché poi Ezio ha voluto confrontarsi col grande repertorio classico, quella era la sua grande sfida. Purtroppo si è interrotta a maggio 2020, e quella parte lì, che poi era la sua vera vocazione, lo dico onestamente, cioè Ezio si sentiva più un direttore d'orchestra che un compositore, per quanto poi tutti i grandi direttori d'orchestra sanno comporre, peraltro.
Esattamente, questa è una cosa verissima che ricordiamo molto poco. Ultimamente i direttori non sanno scrivere, ma la vera tradizione sarebbe quella, insomma, prima si scrive musica e poi la si dirige. Ma prego, ho voluto interromperla inutilmente.
No, ma nessun problema, è questa la verità. E purtroppo ci si è trovati anche poi di fronte a una sorta anche di imbarazzo comunque nelle istituzioni, perché Ezio era uno che riempiva le sale.
Già.
E in un momento storico in cui comunque, ma l'ha detto anche Viotti in un concerto la scorsa settimana a Santa Cecilia, la classica ha bisogno di rinnovarsi. Sì. Ha bisogno, dal mio punto di vista, di rinnovarsi, di non rimanere attaccata a quei dogmi che poi hanno allontanato la gente, le persone, dalle sale. Ezio stava convertendo tutti questi dogmi, riportando gente in sala. E sta a noi, secondo me, cercare il più possibile di proseguire in questo. La dottoressa Gasdia, il dottor Dall'Ongaro, Stefano Trespidi sono tutti disponibili in questa, non la chiamo neanche battaglia, in questo proseguo, mi verrebbe da dire.
Giorgio Verdelli, che cosa pensa di questo messaggio di innovazione in qualche modo? Perché abbiamo detto che l'ammirazione nei confronti di Ezio Bosso andava chiaramente verso l'uomo, verso la sua determinazione, verso la sfida. Però c'è un aspetto che è quello artistico e verso il quale bisogna anche inchinarsi da un certo punto di vista.
Beh, è proprio quello che ho cercato di fare nel film, e sono molto d'accordo con quello che ha detto Tommaso, soprattutto su un aggettivo che è irrituale. E voglio sottolinearvi un passaggio che è nel film che faccio dire ad Ezio, è tratto da una sua intervista, perché poi naturalmente io ho cercato di mettere insieme varie interviste in vari luoghi, in vari posti, e per esempio voglio sottolineare una molto bella di Paolo Romano dell'Espresso, che è venuto anche a Roma, c'era anche Tommaso alla prima e c'era anche il dottor Dell'Ongaro, che ci ha fatto i complimenti, tranne per una cosa: mi ha detto che il volume era troppo alto.
Aia.
Alla cosa, no, il volume era troppo alto della come dire, del cinema, giustamente, per l'altra cosa. Però noi ci tenevamo, insomma, il mix, per la verità, invece in sala a Venezia era strepitoso, abbiamo avuto veramente insomma, voglio dire, una standing ovation a Venezia, ma anche in molti altri posti. Allora, c'è questo passaggio dove Ezio dice che la musica classica non è un genere, ma è la musica da cui derivano tutte le musiche, perché poi la musica classica all'inizio era anche musica da ballo, se pensiamo anche all'opera che era la musica popolare dell'epoca.
Certo.
Ma, cosa più importante, dice, la come dire, classificazione, l'estetica del frac è un'estetica che è venuta dopo, perché il frac è un'invenzione ottocentesca, anzi forse novecentesca, ma la musica classica non veniva suonata in smoking, in frac, veniva suonata normalmente, così come la musica, diciamo così, rock o il jazz di adesso. Questo secondo me è un passaggio anche importante. È importante anche il fatto che Ezio Bosso fosse un musicista serissimo, ma nel suo atteggiamento, che era un atteggiamento di vita, non era uno che si conformava appunto allo status imperante della classica e del mondo accademico. Nel senso che lui diceva, e giustamente secondo me, che Beethoven aveva un atteggiamento punk, ed era vero.
Assolutamente.
Così come Rossini è stata una delle prime rock star della storia, e soprattutto Paganini. Allora, il problema è che Ezio Bosso, e lo dice benissimo Dell'Ongaro, da questo punto di vista dava anche fastidio, diciamolo pure. Perché? Perché riempiva, perché faceva successo, e perché, secondo alcuni, oscurava altri che pensavano di avere dei meriti maggiori. Poi la storia, la gente, la critica decideranno. È vero che la sua apparizione a Sanremo ha confuso le carte, però io sono certo di questo, che Sanremo, e soprattutto anche Che storia è la musica, successivamente, che è stata una grande operazione di divulgazione, hanno consentito a un pubblico più popolare di andarsi a studiare, a vedere, a rivedere delle cose che altrimenti avrebbe ignorato. E se Ezio Bosso è servito per 100.000 ragazzi, dico un numero a caso, sì, che hanno capito l'importanza di Beethoven o di Schubert o di Mendelssohn, è una vittoria straordinaria per l'arte e per la cultura, per la musica e per Ezio Bosso.
Parole.
E nel nostro piccolo anche per noi, voglio dire, perché noi abbiamo fatto un film dove, come dire, a parte Impressioni di settembre, che ha una lettura molto bella, secondo me, Cappotto di legno, poi gli altri pezzi sono Mendelssohn, Bach, Ezio Bosso e Beethoven,
certo.
Viva Dio!
E dunque parole sante quelle di Giorgio Verdelli, che vorremmo tenere come suggello della nostra trasmissione di oggi. Io vi ricordo che appunto la proiezione del film Ezio Bosso, Le cose che restano, avverrà il 13 novembre, cioè domani sera alle ore 20 all'Expo Centro, esatto, appunto a Castellinari, alla 34esima edizione Festival del Cinema Giovane. Io ringrazio infinitamente i nostri ospiti, appunto Giorgio Verdelli e Tommaso Bosso. Vi lascio ad un ultimo ascolto, che è quello di Climbing for a Smile, proprio da Il ragazzo invisibile. Grazie mille ai nostri ospiti.
Grazie a voi, ciao Tommaso.
Ciao, grazie a tutti, buon proseguimento.